Allora, proseguiamo il nostro studio sul libro dei Salmi, siamo giunti al Salmo 57 quest'oggi e ci stiamo avviando alla conclusione di questo sesto ciclo fino al Salmo 60, quindi darò lettura del Salmo 57 e poi non so se posso chiedere a qualcuno di voi di condurci in preghiera. Forse chiedo a Francesca, diciamo, di guidarci dopo in preghiera. Salmo 57. Al direttore del coro non distruggere. Inno di Davide quando perseguitato da Saul fuggì nella Speronia. Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te, e all'ombra delle tue ali io mi rifugio, finché sia passato il pericolo. Io invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che agisce in mio favore. Egli manderà dal cielo a salvarmi, mentre chi mi vuole divorare mi oltraggia. Dio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. L'anima mia è in mezzo a leoni, dimoro tra gente che vomita fiamme, in mezzo a uomini i cui denti sono lance e frecce, e la cui lingua è una spada affilata. Innalzati, oh Dio, al di sopra dei cieli, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Essi avevano teso una rete ai miei piedi, mi avevano piegato, avevano scavato una fossa davanti a me, ma essi mi sono caduti dentro. Il mio cuore è ben disposto, oh Dio, il mio cuore è ben disposto. Io canterò e salmeggerò. Destati, oh gloria mia, destatevi, salterio e cetra. Io voglio risvegliare l'alba. Io ti celebrerò fra i popoli, oh Signore. Ti loderò fra le nazioni, perché grande fino al cielo è la tua bontà e la tua verità fino alle nuvole. Innalzati, oh Dio, al di sopra dei cieli, risplenda la tua gloria su tutta la terra.
Desideriamo continuare a lodarti, a ringraziarti, a celebrare il Signore. In questo momento particolare vogliamo anche chiedere la tua benedizione su Francesco che ci porterà la parola, quindi su benedirla, Signore. Fa che questa parola possiamo comprenderla, possa essere per noi il cibo che tu questa mattina ci vuoi dare, e metti in noi il fame e sete della tua parola, il desiderio di lasciarci trasformare da esso, Signore, sempre. Oggi, perché il nostro orecchio sia ben disposto, così anche il nostro cuore, la mente, tutto il nostro essere a ricevere. Ti lodiamo e ti benediciamo in questo Gesù, il nostro Signore.
Bene, anche questo salmo non è dissimile da quelli precedenti, almeno gli ultimi che abbiamo studiato. Ci dice che è stato scritto quando Davide era in serio pericolo della sua vita, mentre era anche incitato a cedere al peccato di uccidere Saul. E il canto inizia in primo luogo con le stesse parole del Salmo 56, cioè la preghiera, abbi pietà di me, per ben due volte, e il lamento. L'anima mia cerca rifugio in te, ma non senza una certa risolutezza, da parte del salmista ad esplicitare al Signore la sua richiesta, i versetti da 1 a 6 e quindi anche la sua situazione. E in secondo luogo il Salmo si conclude con il canto di gioia, di lode, di celebrazione e richiesta che il Signore si innalzi al di sopra di tutto e di tutti, versetti da 7 a 11. Quindi sulla base di questo possiamo prendere da questo Salmo spunti incoraggianti per noi tutti, per quanto riguarda le nostre preghiere di supplica, di intercessione, di adorazione, i nostri ringraziamenti, offrendoli entrambi a Dio con sentimenti di lode e di adorazione. Ma prima di entrare in merito al Salmo, vorrei spendere qualche momento per parlare, diciamo, dire qualcosa sul titolo di questo Salmo. Abbiamo visto al direttore del coro, non distrugge. Troviamo forse qui per la prima volta questa espressione non distruggere, che in ebraico è altashit, e la seconda volta non lo vedremo nel Salmo successivo, che ovviamente quello che diremo oggi non lo diremo poi domenica prossima. Allora, per alcuni commentatori non distruggere, altashib, è l'aria che indica, diciamo, il metodo di esecuzione, cioè come il direttore del coro deve orientare i vari musicisti nell'esecuzione di questo canto. Per altri invece altashib, non distruggere, va ben oltre il senso dell'esecuzione. Se altashit significa non distruggere, noi comprendiamo da subito una particolarità, quello che è il sentimento di Davide nei confronti di Saul, di un uomo che sappiamo lo perseguita a morte. Egli non desiderava affatto, Davide appunto, che Saul fosse distrutto, che Saul fosse detronizzato o ucciso, pur avendone avuto l'opportunità. Sappiamo che Davide, quando scrive questo Salmo, o comunque ricordando nello scrivere questo Salmo, sta ricordando quello che è stato il suo rischio e pericolo quando per sfuggire a Saul si era rifugiato nella spelonca di En-Gedi, di cui si parla in 1 Samuele capitolo 24. Ed è la stessa spelonca, o grotta come preferite, dove Saul si era rifugiato, diciamo si era ritirato per i suoi bisogni fisiologici. E ricordate che cosa ci dice il versetto 5 di 1 Samuele 24, quando a Davide fu prospettata la possibilità concreta e irripetibile di distruggere, di uccidere Saul. Gli uomini di Davide gli dissero: ecco, il giorno in cui il Signore ha detto, ti darò nelle mani il tuo nemico e tu gli farai come ti pare. Non erano parole del Signore, erano parole degli amici di Davide. Ma quale fu la reazione di Davide in quella circostanza? C'è detto che Davide andò di nascosto, tagliò un lembo del mantello di Saul. Niente violenza, niente vendetta. Nello stesso tempo, quest'aria, nella sua accezione non distruggere, significa che Dio non avrebbe permesso che neppure il suo unto Davide fosse distrutto. Il Signore ha permesso a Saul di perseguitare Davide per diverso tempo, ma non gli ha mai permesso di mettergli le mani addosso, nonostante i vari tentativi di Saul di ucciderlo. Lo abbiamo ricordato citando il Salmo 54, studiando il Salmo 54, quelle che sono le parole di Davide stesso in 1 Samuele 23, 14, del narratore di 1 Samuele, quando dice: Saul lo cercava continuamente, cioè cercava continuamente di uccidere Davide, ma Dio non glielo diede mai nelle mani. Quindi c'era una protezione tanto per l'uno quanto per l'altro, poiché egli è l'unto del Signore. Allo stesso modo Davide, pur avendo avuto possibilità di distruggere Saul, si disse, e lo disse alla sua gente, mi guardi il Signore dall'agire contro il mio re, che è l'unto del Signore, e mettergli le mani addosso, perché egli è l'unto del Signore. Prima Samuele 24:7. Qui non si è trattato di venerazione dell'unto del Signore da parte di Israele, ma il rispetto di una scelta del Signore di quell'unto come condottiero del suo popolo per quel tempo. Aveva stabilito Dio così. Quindi Davide non aveva nessun diritto di detronizzarlo o di distruggere. Allora chiediamoci, come ci comportiamo noi verso l'unto del Signore, che è un nostro fratello, che è una nostra sorella? Quali sottili violenze o rivalse mettiamo in campo per arrecargli del male, del dispiacere? Forse noi non ci accontentiamo del semplice lembo, diciamo, del rispetto. Forse gli togliamo tutto rispetto privandolo della nostra stima, dell'affetto, del cammino insieme, del saluto cristiano. Vedete, ci sono tanti modi di uccidere o di distruggere qualcuno quando viene a mancare il vero timore del Signore e l'amore per il prossimo, che in primis dobbiamo ricordare il prossimo, oltre a nostra moglie e nostro marito, se siamo sposati, è il fratello e la sorella della Chiesa nella quale il Signore ci ha posto. È inutile parlare dell'amore per il mondo se non riusciamo a realizzare il vero amore e il rispetto tra di noi. Quel fratello e con quella sorella con la quale partecipiamo, con i quali partecipiamo alla cena del nuovo patto in Cristo e con il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Se non c'è questo senso di rispetto, di dignità dell'unto del Signore, il risultato è un disonore al capo della Chiesa ed è una farsa di unità ecclesiale. E allora tutte le belle parole espresse in preghiera, attraverso i salmi, i canti, riguardanti la comunione, la bellezza della comunione con Cristo e con il suo popolo, sono solo parole che accentuano dalla mancanza di stima gli uni verso gli altri, gli uni verso gli unti del Signore, fratelli e sorelle, se rimangono parole. L'esperienza di Davide di non toccare l'unto del Signore ci insegna che se c'è qualcuno autorizzato a distruggere un uomo di Dio, a rimuoverlo dal suo incarico, quello è solo Dio, il Signore. Se il Signore volesse rimuovere qualcuno, certamente non avrà bisogno di noi. E questo deve farci riflettere seriamente sul se e quanto rispettiamo i nostri fratelli, le nostre sorelle, come il Signore ci ha comandato, Ebrei 13:7-17. Quando ci lasciamo, per esempio, andare a sottili polemiche, a chiacchiericci, a mormorii, a capannelle, anziché pregare per loro. Dio mi aiuti, Dio ci aiuti a non distruggere quello che Lui invece sta costruendo. Ecco, il tema di questa mattina è una domanda, sostanzialmente. Nelle difficoltà, che fare? Il salmista ci propone almeno 3 atti concreti nelle difficoltà. E la prima è invocare la misericordia e la protezione del Signore, versetti da 1 a 3. Davide è pienamente consapevole di trovarsi in una situazione in apparenza senza via d'uscita. ma l'invocazione ripetuta a Dio ben due volte, abbi pietà di me, o Dio abbi pietà di me, indica che vi è una via di uscita. Quindi non saranno delle divinità ad intervenire, non saranno i suoi alleati, non saranno i suoi fedelissimi, ma Dio stesso interverrà. Abbiamo letto, ascoltato questa mattina, Dio che interviene nella storia degli uomini. E infatti, contrariamente a quello che potremmo pensare, le parole del versetto 1, abbi pietà di me, abbi pietà di me, non esprimono per nessuna ragione disperazione. Quello che segue a queste parole ci insegnano che nella difficoltà la soluzione non è fuggire da Dio, non è pensare a strategie indipendenti da Dio che possiamo assicurarci il bene o un buon esito nelle nostre strategie. Davide chiede pietà, chiede misericordia, chiede aiuto, chiede liberazione e protezione a Dio mentre ricerca il suo volto, ricerca la sua volontà. Nel cuore di Davide sorge un desiderio che è suscitato da Dio stesso e di cui lui dirà al Salmo 27, versetto 8, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. E qual è la risposta? Io cerco il tuo volto, oh Signore, Salmo 27, 8. E al versetto 1 che cosa dice? L'anima mia, il nostro Salmo, l'anima mia cerca rifugio in te. E all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché sia passato il pericolo. La spelonca, la caverna in cui si era rifugiato non gli garantiva alcuna sicurezza. La pace che invece gli dava Dio e le sue ali, sotto le sue ali protettive, erano quelle che gli davano la pace e la sicurezza. E sotto quelle ali che Davide si è rifugiato. E nel rifugiarsi in Dio, Davide anticipa qui quella che sarebbe stata anche la grazia di Cristo a favore di quanti avrebbero riconosciuto che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, il Messia. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti, che lapidi tutti coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi piccini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Quante volte indica, quante volte nel corso della storia Dio ha mandato dei profeti, ha mandato dei predicatori perché si ravvedessero e c'è stato un netto rifiuto. E quindi quanti non credenti, ancora oggi, anche nelle nostre famiglie, non raccolgono l'invito di Cristo a trovare in Lui il solo rifugio, la loro salvezza. I più religiosi cercano rifugio nelle grotte dell'idolatria e dell'iconografia. Cercano rifugio nei riti della religiosità o nei pellegrinaggi delle indulgenze. Mentre i non religiosi, che rifiutano ogni pensiero di Dio, cercano rifugio nel benessere materiale, nei social, nei follower, nelle ambizioni o nelle emulazioni, scusate, dei propri influencer, che sono dello spettacolo, della musica, del cinema, della moda, proprio attraverso l'emulazione del loro abbigliamento e del loro atteggiarsi. E non vi sto dicendo una sciocchezza, perché se voi guardate in giro, vedete le persone come sono vestite, come si vestono, trasmettono l'emulazione di un certo idolo. È in loro che trovano rifugio, nei follower, dai discepoli che mettono mi piace. Ma quanti credenti, io ero non credente, quanti credenti oggi a fronte delle difficoltà non cercano rifugio in Dio, non cercano il suo volto, anzi abbandonano la loro fede alla deriva delle rassegnazioni, a scelte di distanza dalla parola di Dio e dal corpo di Cristo. Si immergono in situazioni sociali, relazionali, di disordine, anche morale, dove sperimentano la solitudine, l'assenza di qualsiasi solidarietà. E al massimo una certa forma di solidarietà la ricevono con le parole stolte e provocanti della moglie di Giobbe. Ma lascia stare tutto. Muori. Goditi la vita, lascia stare Dio, goditi la vita. Questa è solidarietà? No. Davide ha la certezza che affidarsi a Dio, cercare il suo volto e rifugiarsi sotto le ali dell'Altissimo ha grandi benefici, perché Dio è fedele, avendogli già detto: invocami nel giorno della disventura e io ti salverò e tu mi glorificherai. E quando Davide riceve queste parole, siamo nel Salmo 50, versetto 15, dove lui confessa il suo peccato. E che cosa leggiamo a questo punto noi nel Salmo, i versetti 2 e 3 del nostro Salmo? Io invocherò Dio l'Altissimo, Dio che agisce in mio favore. Egli manderà dal cielo a salvarmi, mentre chi vuole divorarmi mi oltraggia. Dio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. Allora ci sia l'esempio, l'insegnamento di Davide, perché se non invochiamo l'intervento di Dio, se non invochiamo la sua misericordia, non desideriamo la sua protezione, va da sé che noi invochiamo altre protezioni che non possono dare risvolto alle nostre situazioni. Nella difficoltà che cosa fare? Il secondo insegnamento che riceviamo dalla parola oggi è: invoca la gloria che sia. Versetti 4 a 6. Davide non si accontenta della sola misericordia e protezione di Dio. Egli sa che vi sono delle ingiustizie a suo danno da parte chi lo perseguita e auspica la sua morte. La descrizione dei suoi nemici è poeticamente rappresentata da leoni, dai canini ben affilati, dai draghi buttafuoco che fanno tavola rasa dove passano, da gente i cui denti sono come le lance e le frecce dei briganti, spietati e la cui lingua ferisce più che la spada, versetto 4. Le immagini del versetto 4 che annunciano un possibile futuro cruento per Davide, spietato, e unitamente potremmo dire all'immagine degli aguzzini accanitisi contro il diacono Stefano, primo martire della Chiesa, bene, queste immagini sono una flebile rappresentazione di quello che invece Cristo ha subito a causa dei nostri peccati. Nella sua condizione Davide ha in cuore un altro grande e prioritario desiderio, che è più importante della sua stessa incolumità, della sua stessa vita, che è stato proprio anche il desiderio di Cristo, ovvero la gloria di Dio. Non la vendetta, ma la gloria del Signore. Versetto 5. Innalzati, o Dio, al di sopra dei cieli, risplenda la tua gloria su tutta la terra. E ricordiamo Cristo che cosa disse quando, annunciando la sua crocifissione a Gerusalemme, di straordinario per la salvezza dei peccatori, ricevendo anche l'approvazione del Padre da questa preghiera, da questa richiesta. Ora l'animo mio è turbato, e che dirò: Padre, salvami da quest'ora, cioè fammi giustizia, fulmina i miei nemici, uccidili. No, niente di tutto questo. Gesù disse: ma è per questo È per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Questa è la richiesta del Signore Gesù, che è simile a quella di Davide, il patriarca. Allora venne una voce dal cielo che disse: l'ho glorificato, lo glorificherò ancora. Giovanni 12, 27, 21. Ecco, vedete, questo è il metodo giusto per invocare la giustizia di Dio, che ha fatto dire a questo punto a Davide: innalzati, o Dio, al di sopra dei cieli, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Questo è un desiderio che riprenderemo poi anche al versetto 11 nell'ultima sezione. In questo salmo noi non abbiamo letto richieste specifiche di giudizio verso i suoi avversari, come per esempio in altri salmi, come lo vedremo anche forse domenica prossima. Quindi non ci sono richieste specifiche, se non espresse nell'invocazione della giustizia di Dio, nella sua sovranità, signoria, gloria, al di sopra dei cieli e della terra. Ma qui c'è però la certezza da parte di Davide che Dio non rimane indifferente alle ingiustizie. Infatti nella prima parte del versetto 6 Davide parla dei tentativi loschi, malvagi dei suoi nemici, i quali avevano pensato il male peggiore per farlo cadere nella trappola di sepoltura. Essi avevano teso una rete ai miei piedi, mi avevano piegato, avevano scavato una fossa davanti a me, ma essi mi sono caduti dentro. La rete e la fossa sono due trappole finalizzate ad un unico obiettivo, la morte di Davide. E al pensiero di tanta malvagità, l'animo di Davide ci viene detto che si è piegato su se stesso come chi ha atroci dolori addominali. Ma nonostante tutto, il male tramato, dice Davide, dai suoi avversari è ricaduto su di loro. Avevano scavato una fossa davanti a me, ma essi sono caduti dentro. Seconda parte del Salmo 6, versetto 6. Ricordate che cosa è accaduto molti tempo prima, o comunque in un'altra circostanza, al tempo di Ester. Quando Aman aveva fatto erigere un patibolo alto più di 25 metri, immaginiamo 25 metri, è un palazzo di 6 piani e più, 7 piani. Per che cosa? Per il desiderio di fare giustiziare il suo odiato Mardochè. E uno degli eunuchi, dopo che questa cosa era venuta alla ribalta, Corbana appunto si chiamava, disse in presenza del re: ecco, è perfino rizzata in casa di Aman la forca alta 50 cubiti che Aman ha fatto preparare per Mardochè, il quale aveva parlato invece per il bene del re. E il re disse: impiccate lui. Così Aman, notate cosa dice il testo, fu impiccato alla forca che egli aveva preparato per Mardochè, e l'ira del re si calmò. Esther 7, 9 a 10. Quindi giustizia è fatta. E qui Davide, in questa sua versetto 6, dice sostanzialmente la stessa cosa. La giustizia di Dio si è manifestata nel far ricadere coloro che volevano la sua morte nella fossa che avevano preparato. La lezione che possiamo ricevere è quella di affidarci a Dio, affidare la nostra causa, ed egli agirà. Agirà nel modo più inaspettato, innalzando però la sua gloria al di sopra di tutto. Nel Salmo 7, sempre Davide dice qualche cosa, conclude il suo Salmo, diciamo, con la serenità di essersi affidato al Signore. Anche lì ripete questo concetto. Ecco, il malvagio è indoglie per produrre iniquità, l'abbiamo letto anche venerdì sera. Egli ha concepito malizia, partorisce menzogna. Ha scavato una fossa, l'ha scavata profonda, ma è caduto nella fossa che lui stesso ha preparato. La sua malizia gli piomberà sul capo, la sua violenza gli ricadrà sulla terra, ma io, dice il salmista, io lederò il Signore per la sua giustizia, salmeggerò al nome del Signore Altissimo. Salmo 7, 14 e 17. Questo è quello che è anche accaduto in un'altra circostanza. È accaduto a colui che ha venduto Cristo per 30 sicli d'argento. Ricordate Matteo 26, 14, 16, 27, 3 a 10, Atti 1, 18 e 19. La sua cattiveria lo ha condotto alla morte, al suicidio. Sto parlando di Giuda. Mentre colui che Giuda appunto ha venduto Gesù perché morisse, in realtà è risuscitato. È risuscitato vittorioso sulla morte, sul peccato, sconfiggendo anche tutti coloro che lo hanno trafitto e in primis l'istigatore di tanta violenza, cioè Satana, che come sappiamo è l'acerrimo nemico di Cristo. E infine, nelle difficoltà, che cosa fare? Non solo invocare la misericordia, la protezione, la giustizia, la gloria del Signore, ma celebrare. Celebra la fedeltà e la gloria del Signore. Versetti 7 a 11. Il versetto 7 si apre con due ripetizioni, come nel caso del versetto 1. Il mio cuore è ben disposto, Dio, il mio cuore è ben disposto. Nel Salmo, versetto 1, abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me. Altre versioni traducono il versetto 7 con il mio cuore è salvo, indicando con questo che la fiducia del salmista in Dio non è venuta meno, neppure nel pieno delle difficoltà. Anzi, sembra che le prove, come abbiamo ricordato venerdì sera, studiando Giacomo, Davide le ha percepite proprio come un dono del Signore per rendere più forte, più salda la sua fede in Dio, nel Signore. E un cuore saldo, fermo, fiducioso in Dio, è un cuore ben disposto, ci dice qui, ben disposto alla lode, all'adorazione, al canto, al salmeggio, al nome del Signore. Abbiamo letto così anche nel Salmo 149 questa mattina. La sua non è solo una disposizione però privata. La lode, la celebrazione non è una questione privata. O non è semplicemente privata. Davide dice, io ti celebrerò tra i popoli, o Signore. Ti loderò tra le nazioni. Versetto 9. Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Abbiamo letto in Salmo 149, versetto 1. Il concetto è identico. Mentre al versetto 1 Davide ha desiderato di rifugiarsi in Dio all'ombra della sua gloria, qui la sua ambizione concreta è celebrare e lodare il Signore anche tra i popoli e tra le nazioni. Non ha paura di condividere la sua lode anche tra coloro che hanno una nazionalità diversa, una cultura diversa. Non cerca una chiesa etnica, che purtroppo, diciamo, trova molto consenso oggi, anche in Italia. Non è in sintonia solo con chi gli è affine caratterialmente e culturalmente. La sua lode, la sua adorazione e celebrazione a Dio hanno delle ricadute sul piano culturale, ma anche culturale, missionale, desiderando di invitare altri, quanti più possibili, anche di altre nazionalità, ad unirsi a Lui, all'unisono, nella celebrazione della gloria del Signore. Quindi qui noi notiamo che Davide ha una visione ecclesiale di popolo multietnico, multinazionale, multiculturale. Ed è triste vedere credenti che nella Chiesa, diciamo, fanno selezioni delle relazioni, che aprono la propria casa e le proprie vite quando lo fanno solo verso certe persone che appunto che rispondono a certe caratteristiche proprie, culturali o nazionali. Ma la Chiesa, abbiamo detto, ce l'ha ricordato anche Manuela, è fatta di uomini e donne provenienti da ogni nazione. E Davide esprime questo desiderio di celebrare il Signore insieme a loro. La celebrazione di Davide quindi è un culto fatto anche di entusiasmo, di creatività artistica, musicale, non meno della possibilità di gestire il proprio tempo, dovesse anche svegliare l'alba. Versetto 8. O dovesse rinunciare a sacrificare del tempo e qualcos'altro, pur di incontrarsi con la Chiesa. Vedete l'espressione «destati o mia gloria» del versetto 8, nella prima parte, corrisponde a questo: sveglia la mia lingua, sveglia la mia anima, fa che non sia pigra e che non si impigrisca a causa dei tanti fattori sociali, lavorativi, culturali, familiari. Il nostro animo e la nostra lingua, svegliati dalla gloria, della fedeltà di Dio, sono necessari per una vera adorazione. Con la mia voce, dice il salmista, con la mia voce io grido al Signore, Salmo 3, versetto 4. L'anima mia sarà saziata come il midollo di grasso e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose, Salmo 63, 5. La lingua di Davide adorerà e il suo salterio, la sua cetra, la sua arpa accompagneranno i suoi inni di lode, ma lo farà insieme al popolo del Signore. Quando Dio viene verso di noi con i suoi favori, con la sua fedeltà e bontà, grande fino al cielo, cioè non possiamo descrivere quanto grande è la sua fedeltà, versetto 10, il minimo che noi possiamo fare, fratelli e sorelle, e che dobbiamo fare, e disporci ad andare unicamente insieme al popolo del Signore, incontro al Signore con le nostre lodi, con la nostra celebrazione, con la nostra adorazione, versetto 9. E la lode di Davide a Dio si conclude con chiedere a Dio stesso di rendere manifesta la sua gloria nei modi che lui solo può fare, dicendo per ben due volte, abbiamo detto, innalzati, o Dio, al di sopra dei cieli, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Versetti 5 e 11. Ora, per quanto noi possiamo spenderci per manifestare la gloria di Dio, e facciamo bene a farlo con dedizione, con dinamismo, con le nostre capacità anche artistiche, con tutto il nostro cuore, rimane fermo il principio che Dio lo farà per se stesso meglio di chiunque altro, e lo farà in modo straordinario, servendosi anche di noi, di quanti ai quali ha fatto conoscere della sua gloria, la sua fedeltà e il dono di Cristo il Salvatore, di cui Davide ne prevede e ne predice l'arrivo anche a suo favore. Nel versetto 3, egli manderà dal cielo a salvarmi. Chi manderà dal cielo a salvarmi? C'è un rimando a Cristo Gesù qui. Mentre chi vuole distruggermi mi oltraggerà, Dio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. Vedete, come al centro degli uomini di Dio del passato c'era sempre Cristo Gesù. La speranza cristiana che si trasferiva poi o si esprimeva nella lode, nella celebrazione, nella divulgazione. In conclusione, nelle difficoltà Davide invoca la misericordia del Signore, si rifugia in Lui, invoca la sua gloria, celebra la sua fedeltà, ricercando continuamente il conforto e la comunione della Chiesa, anche nella celebrazione. Io ti celebrerò fra i popoli, o Signore, ti loderò fra le nazioni. Cioè insieme a loro lo farò. E allora chiediamoci noi, io, cosa facciamo nelle difficoltà? Come reagiamo? Quali scelte facciamo?